Benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio alle 15:07 minuti. Enrico Alberti e Sara Tognola al microfono per accompagnarvi in questo pomeriggio di quarto pilastro del Venerdì Santo.
Dunque, abbiamo detto l'ultima parola era appunti sparsi, giusto? A proposito della nostra
del nostro pilastro. Ospite, perché io sono anche un po' imbarazzata. Il nostro ospite è oggi Guido Pedroietta. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Guido Pedroietta è pensionato dopo 30 anni di attività come docente, o come lei mi ha scritto, collaboratore di cattedra e non professore di italiano all'Università di Friburgo. Però dicevo, sono imbarazzata perché è un po' riduttiva questa definizione. C'è di tutto, lei ha mille interessi, non solo la letteratura, ma anche la letteratura popolare, la poesia dialettale, Maria Callas. Partiamo da qua, perché il mito di Maria Callas, che lei proprio, Guido Pedroietta, ha studiato un po' la lingua delle sue lettere d'amore al marito Giambattista Meneghini, giusto?
Sì.
Partiamo dalle lettere d'amore. Le va bene?
Mi va benissimo. Spesso doveva assentarsi perché andava a Città del Messico, dove appunto rispondeva all'invito e teneva questi concerti o anche proprio recite di melodrammi con Giuseppe Di Stefano, e scriveva lettere molto appassionate al marito, perché magari questa assenza durava un mese, e quindi poi quando capiva che adesso stava per scadere, così preparava il ritorno in maniera direi molto passionale. Io soprattutto mi sono occupato proprio del contenuto passionale delle lettere. In qualche caso sono delle lettere anche intime che interrogano un po' sul fatto di renderle pubbliche, ecco. Però
oggi abbiamo i social che rendono pubblico
sì. Oggi non fa lo stesso effetto di allora, penso io, perché sono state pubblicate un po' scaglioni, e nelle prime pubblicazioni c'è stata una selezione credo più severa. Adesso non so se siano complete, ma in ogni modo c'è quasi tutto quello che si conosce di lei come lettera al marito.
Che tipo di passione trasmette Maria Callas al marito? Può raccontarlo a parole?
Sì, è una passione che a volte si serve anche delle parole dei melodrammi, precisamente dove lei conosceva, perché bisogna immaginare che dotatissima lei è arrivata in Italia senza conoscere l'italiano se non attraverso le parole che cantava, però tutti hanno ammirato la sua capacità mimetica e dicevano, dopo 2 mesi che lei era nella zona di Verona, aveva acquisito l'accento veronese.
Aveva un orecchio, come si dice.
Un orecchio assolutamente, attento a tutte le pieghe. È quello che poi si nota quando lei interpreta i testi, ecco.
Come mai si è innamorato di Maria Callas in particolare, visto che è appassionato di melodramma? Perché ha scelto proprio lei? Vabbè, insomma, è facile, perché è anche come cantante lirica, direi che è la più mitica. Io ci si appassiona per forza la biografia di
allora,
Maria Callas.
Allora, io ero appassionata quando ero piccola di Beniamino Gigli.
Sì.
Okay. No, davvero, no. Ero innamorata pazza.
Sì.
Soprattutto quando cantava Mamma. Prego.
Ecco, perché e poi nel melodramma, diciamo, Beniamino Gigli è un rappresentante, direi, di un modo di cantare che precede l'epoca appunto di Maria Callas e di Giuseppe Di Stefano. Per me veramente l'interprete, il tenore dell'lezione è Giuseppe Di Stefano, perché io dico sempre, o dicevo anche ai miei studenti per renderli attenti proprio a tutte le pieghe, la sua voce è come diciamo un pantalone con tessuto di velluto. Ecco, quando si ascolta Giuseppe Di Stefano sembra di sentire la voce che va sul vellutato, ecco, e loro si trovavano insieme in maniera superba, cioè erano davvero molto molto uniti nel sentire le cose e poi nel restituirle in modo superbo, ecco.
Allora, adesso voglio capire una cosa, Guido Pedroietta. Dunque, Maria Callas, il melodramma italiano, e dobbiamo per forza di cose fare un collegamento con la musica o la musica popolare ticinese, la letteratura italiana, la letteratura popolare. Cos'è che unisce tutte queste particolarità?
Io sono cresciuto in un ambiente nel quale, diciamo, il canto che in primo luogo veniva eseguito regolarmente era il canto liturgico e paraliturgico. E mi ricordo molto bene che poi, studiando la questione successivamente, ho capito quanto fossero, come dire, mortificanti le osservazioni di sacerdoti, per esempio, che avevano avuto un'educazione musicale, chiamiamola regolata e classica, perché dicevano per esempio alle donne: ma gridate troppo, non dovete cantare così forte, no? E poi quelle allora tacevano e non cantavano più, perché il loro modo era stato tradizionalmente quello, cioè passionalmente anche in chiesa si
coinvolto,
esegue,
insomma,
molto, e ci sono delle registrazioni fatte da Pietro Bianchi, che tutti conoscono come appunto lo studioso,
il cultore
di questo tipo, e cultore di questo tipo di canto. Ci sono delle registrazioni, per esempio, non so, di una messa di Arosio, dove si sente benissimo che il sacerdote intona stando con le sue donne, poi allo stesso modo, cioè cantando in maniera molto, direi così, libera e liberatoria quasi. Ecco, poi accanto, ma più raramente, il canto d'osteria che c'era nei nostri paesi, e quindi venendo al canto espressivo di interpreti sublimi, appunto come Maria Callas, ma come anche, ovvio, tante altre. Insomma, non è che la Callas non aveva per esempio quella che si dice una bellissima voce. La voce della Callas era anche, aveva come delle striature metalliche a volte, no? La voce migliore in assoluto del secolo penso io che sia quella della Montserrat Caballé. Quella è una voce superba in ogni momento, diciamo, è controllatissima.
Soprattutto a volte, quando canta con Freddie Mercury.
Ecco, sì, ma a volte un po' meno espressiva,
sì,
rispetto a...
Trovo che quella che era stata poi purtroppo registrata, perché Freddie Mercury era morto prima, sì, per le Olimpiadi estive di Barcellona.
Sì, ecco, sì.
Ecco, Barcellona, quel motivo lì è stupendo, ma anche perché io trovo che le due voci insieme si valorizzano vicendevolmente.
Ovvio, sì, sì, è questo. E lei, per esempio, che poi la norma era per la Callas anche il suo cavallo di battaglia, ma che l'ha tradita diverse volte, perché ha dovuto smettere a Roma con grave scandalo, perché lì era venuto il Presidente della Repubblica, tutte le personalità che più importano, e dopo il primo atto le ha dovuto smettere perché aveva poi è nata una polemica infinita. Ma in realtà è che il teatro era stato restaurato, veniva inaugurato il 2 gennaio, hanno fatto le prove nei giorni precedenti e lei si è presa,
certo,
una. Ecco, quindi non riusciva. Poi qualcuno ha detto, non l'ho sentito io, ma insomma, che il pubblico a volte è ingeneroso, quindi sentendo che lei aveva un po' di questi catarrini o come che si
Raspini.
Sentivano, sì, e gridavano gallina gallina,
oh,
e
però
lei l'ha sentito e ecco, ha detto va bene allora. Ma per dire, la Montserrat Caballé ha cantato la miglior norma in assoluto, è vero, al teatro di Orange nel 74, mi pare, che è registrata, ed è qualcosa di unico e di irripetibile.
Però non abbiamo capito e non ci ha risposto, dunque, per che cosa colleghi, qual è il fil rouge, il minimo comune denominatore che colleghi la sua passione a melodramma, poesia dialettale e canto dialettale,
ecco,
giusto?
Esatto, quale sensibilità le risveglia tutte queste cose? Queste dimensioni.
Di primo acchito posso dire quello che appunto ho evocato all'inizio, cioè anche nel melodramma, nelle arie più passionali, le artiste sono portate a, tra virgolette, gridare. Mm-hmm. Ecco, come io avevo sentito anche da piccolo
nelle
la passionalità dell'esecuzione fatta in questo modo. Sì.
Okay. La passionalità,
questa
parola la teniamo... La passionalità, la passione ci accompagna per tutta l'ora, perché lei è un uomo di passione, giusto? Anche?
Di
tante passioni.
Di tante passioni, ecco. direi di sì, perché poi anche nella letteratura, allargando a volte il discorso, il dato passionale che ovviamente si coglie nei diari o nelle lettere d'amore, il dato più, direi, primo, più vistoso del linguaggio passionale è nella ripetizione. La ripetizione della stessa parola, cioè uno dice ti amo, non lo dice ti amo punto e basta, ma lo dice, lo ripete, non dice ti do un bacio, ma ti do 24.000 baci, ecco,
certo.
Per dire. E tutto questo è presente, per esempio, io mi ero commosso alle lacrime leggendo le ultime lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, lettere di addio, dove c'è l'addio del figlio ai genitori, ma anche del fidanzato alla sua ragazza, e così sono delle cose che laceranti e molto, direi così, significative, sensibili proprio nei punti di linguaggio passionale, perché sono delle cose... commoventissime. Io sono andato, non è italiano, ma sono andato più di una volta a Besançon, che non è tanto lontano da casa mia.
Vicino a Mulhouse.
Sì, no, ma piuttosto dalla parte, direi, di Vallorbe.
D'accordo, ecco, dove
poi,
ci sono le mura.
Sì, e dopo io scendevo. Sopra le mura c'è il Museo della Resistenza. Nel Museo della Resistenza c'è una lettera, tra le più scandalose, diciamo, che siano state conservate, che è di un ragazzo minorenne che è stato fucilato perché si è scoperto che faceva la spia. Questa lettera ai genitori, dove lui dice, per esempio, ancora così infantile, no? Dice scusatemi gli errori di ortografia o così, è da piangere. È stata trafugata da un sacerdote fuori, e i tipografi clandestini di questa parte della Francia l'hanno ricomposta in centinaia di esemplari.
Di copie, certo.
Per dire che perché era una cosa così scandalosa quella di aver fucilato un minorenne, è capitato anche in Germania con un ragazzo polacco che era stato deportato dalla Polonia in Germania in una fattoria per lavorarci, e lui ha pensato di farsi rispedire a casa incendiando il fienile. E in realtà poi l'hanno processato,
fucilato, certo.
e l'hanno decapitato. E anche lui ha, attraverso, diciamo, soprattutto attraverso le testimonianze della sorella, ha lasciato delle parole, insomma, relative a questo fatto scandaloso.
Non si riesce a bloccare
dalla
Callas
alla Resistenza francese.
Poi è andato in Germania.
Esatto.
Allora, Counting Crows, Mr. Jones, un po' di musica, 076 321 1113. Gli appassionati di melodramma, di dialetto ticinese, di letteratura italiana, se volete cominciate a scriverci.
Pedroietta, questo è il primo omaggio che facciamo questo pomeriggio di Quarto Pilastro a una persona a lei molto cara, che è Fernando Grignola, che è mancato nel 2022, originario di, poeta, narratore, scrittore, di tutto, anche un po' come lei, si può dire. Le ha tirato un po' da questi personaggi, perché poliedrici, versatili, con mille curiosità. E come mai non funziona il microfono del signor Pedroietta?
Eccoci, l'ho visto, si è acceso.
Ah, si è acceso, ecco. Poeta, autore di commedie, testi radiofonici.
Sì.
E questa era una bellissima versione, un estratto per carità, dei Vennegru che cantavano, sì, che cantavano una poesia di Fernando Grignola. Le Strasciare Gorte, è bellissimo.
Sì.
Come si può tradurre? Strasciare Gorte, cioè rovinare un ricordo, no?
Oh, sì, anche si può dire stracciarlo, ma insomma vuol dire frammentarlo e forse
prepararlo
anche
al dimenticatoio,
ecco,
all'archivio.
Sì, sì,
ah,
sì,
ecco.
Sì, sì.
Allora ci racconti di Fernando, adesso prima abbiamo
perché
parlato.
Quando uno magari scrive una lettera e poi non
straccia,
è contento del risultato,
certo,
la straccia.
Ma a un articolo di giornale,
sì,
ecco, sì. Dunque, da Maria Callas a Fernando Grignola il passo è breve, perché parliamo sempre di arte, parliamo di lirica, parliamo di poesia.
Ecco, mi va benissimo, diciamo, questo, perché è vero che la poesia di Fernando Grignola è legata moltissimo ai suoni della lingua, ai suoni dello strumento espressivo. E proprio da ultimo, recentemente, mi è stato chiesto così di presentare un volumetto. Non proprio volumetto, ma insomma due raccolte di Fernando Grignola che sono state tradotte in francese dalle Éditions d'en Bas di Losanna. con un traduttore bravissimo che molti conosceranno perché è il traduttore in francese di gran parte della produzione svizzero-italiana, che ha tradotto Giovanni Orelli, ha tradotto Alberto Nesic. E, però qui la difficoltà era maggiore perché evidentemente il traduttore, pur bravissimo, non sa il dialetto. Quindi ha lavorato però quando Fernando Grignola era ancora in vita e quindi ha stretto contatto con lui, verificando, a volte chiedendo di correggerlo quando c'era un fraintendimento o qualcosa di difficile, ma il traduttore si è basato sulla versione italiana delle poesie di Fernando Grignola, cioè siccome la raccolta aveva il testo in dialetto e a piè di pagina la traduzione in italiano, si è fondato su questa soprattutto. Però, essendo un uomo di grande orecchio, ha tradotto anche ascoltando il testo.
Certo, lei dice non sa il dialetto il traduttore,
no.
E quindi non sa... Non conosce la musica del dialetto.
Sì, però ha cercato di riconquistarla a volte facendosi leggere i testi, magari al telefono, tra Losanna e Agno, dallo stesso Fernando Grignola, per captare questa musicalità a cui non voleva rinunciare. Ed essendo un traduttore, ripeto, molto molto dotato, spesse volte ha avuto dei risultati così sorprendenti che... Il poeta gli ha detto una sera, lui diceva, non per adularmi credo, ma proprio perché aveva sentito questo in un caso, nel caso di una traduzione molto ben riuscita, e gli ha detto lei sa leggere nella mia anima, gli ha detto, che è molto bello. Sì.
San Pruin, le na cantara da festa e allegria che sa spante sa slarga in piandagn che sgorata sul lac in don gorda gabbian.
Il dialetto deve essere un punto di collegamento, da aiutare in questa società multilingue e multietnica, però guai ad operare il dialetto passerà se di non sem nem
fin in piandagna, ma più sen giù scappa fuori dal mar grande disperato, con in braccia angiorit negato.
Fernando Grignola, grazie a questi poeti che ci lasciano davvero in eredità parole, suoni, musiche, evocazioni come queste,
sì,
che ci permettono di non dimenticare non solo il dialetto, ma tutto quello che sta attorno al dialetto. E come dice Fernando Grignola, non deve essere uno strumento per chiuderci, ma per aprirci. E qui alludeva al Lago di Agno.
Certo, ed è importantissimo questo lago, così come sono importanti le radici. In questa piccola presentazione che io ho scritto per il volume, ho detto la parola radice ritorna molto spesso nella produzione poetica, anche in prosa, di Fernando Grignola, e mi ha ricordato, molti l'avranno in mente, l'ultimo quadro dipinto da Van Gogh, che è un fossato, diciamo, dove la terra se n'è un po' andata e sopra ci sono le piante e le radici affiorano, e lui a quanto pare ci ha lavorato molto a questo quadro, che è come dire il suo testamento quasi. E per Fernando Grignola le radici sono d'importanza capitale, e per questo proprio la parola, ma anche l'idea evidentemente, ritorna. Tuttavia la sua dichiarazione di poetica in una delle sue prime raccolte dice che lui rivendica al dialetto la possibilità di parlare non solo di memorie passate, di realtà precisamente delimitate, ma di parlare dei problemi del mondo in generale, di tutto il mondo. E questa, che è la prima raccolta tradotta, che è intitolata Rassonada senza nom, è stata stampata ad Agno, e la copertina è stata costruita da Grignola stesso ed è molto significativa, cioè è un collage di immagini che provengono dal mondo intero, cioè e anche da fuori dal mondo, lo sbarco sulla Luna, magari come strappato, no? L'immagine di questi collage, un soldato per la guerra di Corea, un'attrice bellissima, insomma ha messo insieme tutte queste immagini che saranno una quindicina così di realtà attualissime allora degli anni 60, questa raccolta molto bella, piccola, graziosa, bellissima, sì.
Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera e sera, chissà polpa ci poveretta fino a sera e sera, chissà che piedi gonfi avrai. Rosalina, Rosalina, a me piaci grassottina, ma quando è sera e sera ti sento masticare, quando è sera ti ammazzi con i pigni, amore mio ti voglio bene come sei. Sei eccitante al punto che ti sposerei. 90 chili di libidine e bontà, e poi vedrai che un po' di moto t'aiuterà. E Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera, sera, chissà colpa ci poveretta fino a sera e sera, chissà che piedi gonfi avrai. E mua. Mia mamma dice che col tempo dimagrirà, ma non importa amore, non cambiare mai. Hai fatto caso che le magre sono tristi, invece tu hai sempre voglia di cantare. E Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole, quando è sera, sera, la sento masticare, quando è sera, sera, t'ammazzi con i bignè, olè.
Fantastici, i bignè di Fabio Concato, la sua Rosalina. Torniamo in studio, siamo incantati, incantate, io e Sara Tognola, dalla voce del nostro ospite Guido Pedroietta. Facciamo un passo indietro nella sua biografia. Noi adesso abbiamo parlato delle sue passioni, di alcune le abbiamo sfiorate e abbiamo esordito dicendo che è un pensionato e dopo 30 anni di attività come docente, tra virgolette, collaboratore di cattedra, non professore, quindi docente di italiano all'Università di Friburgo. Cosa significa collaboratore di cattedra e non professore?
Significa appunto dare delle lezioni che erano destinate magari agli studenti principianti e poi spesse volte avevo un compito quasi un po' come di jolly, perché le università svizzere in genere hanno tutto sommato pochi insegnanti, cioè io, per dare un'idea della differenza tra un'università svizzera e un'università italiana, dicevo, mettendo insieme tutte le nostre università svizzere si ha o si avrebbe un istituto simile a quello di una università, una grande università italiana, non so, come Bologna o come Roma, dove non ci sono 3 insegnanti ma 33.
Certo.
Ecco, e quindi è molto più ampia.
Ecco, però in Italia forse è più complessa l'organizzazione.
Questo
accademica,
sì.
Ad esempio c'è il cultore della, prima c'è il cultore della materia, poi c'è il ricercatore, poi l'assistente,
sì.
E poi il professore.
Sì.
E poi sono 60 milioni anziché adesso, sì, quando certo. Poi lo faceva, sì, quindi chiaramente...
Ma come statuto, diciamo, il mio era di maître assistant, così chiamato, è vero, io sono stato sempre... in questo senso collaboratore di cattedra, perché seguivo il lavoro del professore.
E lei quindi è diventato assistente, quindi non, però nell'università dove ha studiato, quindi è partito
Friburgo,
da
sì.
Moleno,
sì,
giusto?
Sì.
Ed è andato a studiare letterature. Stiamo parlando degli anni...
Sono andato, perché prima di essere uno studente di lettere sono stato... un insegnante di scuola elementare.
Mm-hmm. Ah, questo ci mancava.
Ah, beh, ecco, a Biasca, appunto, e dove ho conosciuto mia moglie, proprio in occasione della presentazione del testo di Fernando Grignola si è parlato un po' dei dialetti, della perdita, del fatto che la scuola, c'era qualcuno che diceva forse la scuola non fa abbastanza per il dialetto, ma io dicevo tante volte non è possibile. Io quando ho insegnato avevo metà della classe, erano figli,
dialettofoni.
Erano dialettofoni, ma l'altra metà erano figli di operai della Monteporno, dell'ex Monteporno, e quindi non era possibile trattare il dialetto. E per dire o dare un'idea dello straniamento che magari un ragazzino arrivato dalla Sardegna in Svizzera non sa nulla non solo della lingua regionale e dei dialetti, ma anche proprio di tutto il contesto. Avevo fatto un dettato, come si faceva una volta, ed era una pagina del Guglielmo Tell per la scuola di Max Frisch, e il ragazzino, forse io non avevo scandito bene, ha scritto Gugliel e poi staccato Motel, perché Motel è una parola che conosceva, mentre ecco, per dire, allora non è possibile pensare al dialetto in una classe di questo genere, non era possibile.
Certo, e c'è peraltro il Guglielmo Tell sulla A4 in Italia. Ve lo dico, che esiste,
davvero?
Te lo giuro.
Sì, ma sì, l'ho già visto anch'io, è vero? Sì,
è vero, è vero, è vero.
Esiste.
Comunque, quindi diciamo, dopo l'esperienza come insegnante all'elementare, ha deciso di fare l'università e poi si è fermato lì ed ha vissuto lì. Adesso vive.
Da 50 anni quasi sono nel Canton Friburgo, sì.
Ok.
Ecco, Canton Friburgo, ci diceva a microfoni spenti. Allora, questo paesino che... ricorda inconsciamente probabilmente, sì, il paesino di Molino, cioè il paesino natio.
Ecco, e per, sì, mi sono trovato in una comunità, diciamo, rurale simile a quella nella quale io ero cresciuto fino all'età di 16 anni. Dopo sono andato a Locarno, a quei tempi si rimaneva a Locarno, quindi ecco, mi sono allontanato un po'. Invece la vita... rurale, che era quella della comunità in cui sono nato e cresciuto, e sono nato anche in casa, non sono nato neanche all'ospedale, per dire, e per dare un'idea della distanza che ci poteva essere tra quel paese di allora e il paese di oggi, dico sempre, quando ero un ragazzino la strada Biasca Bellinzona era sterrata, non era asfaltata, e questo ci rendeva molto marginali. Però da lì ad andare verso la letteratura c'è un passo che tiene conto anche di quella realtà nella quale io ero cresciuto, e il passo è questo. Cioè, io sono stato spesso in montagna con mia nonna, con degli alpigiani così, e sulle montagne di allora, no, che non c'erano telefonini, forse mia nonna ogni tanto aveva la radio per il notiziario, le giornate sono lunghissime, e io per esempio ho letto i grandi narratori russi perché si prestava quel tipo di vita anche a immergersi in un libro per giornate intere. Se uno deve pensare che oggi è quasi inconcepibile, non so, Guerra e pace di Tolstoi ha dei capitoli, c'è un capitolo per esempio che parla della storia della massoneria, è il capitolo di 120 pagine, un libro solo il capitolo. Però io abitavo lì, nuotavo, abitavo il testo, voglio dire, e ci nuotavo proprio anche come compagno di vita. Il libro era il mio compagno di vita se ero lì da solo, ecco. E questo mi ha portato un bagaglio che evidentemente era il mio, come quello magari di tanti altri, ma oggi io penso che per leggere allo stesso modo si dovrebbe stare in prigione, ecco.
Oppure durante il Covid, un bel lockdown per leggerci Guerra e Pace.
Ma è probabile che i carcerati possono farlo meglio di noi oggi, ecco, questo tipo di lettura infinita, i miserabili, no? Non finiscono mai, ecco.
Sono le 15.46, abbiamo ancora i temi che hanno a che fare con l'orto, quindi con la sua passione e con l'attività del signor Petroietta di nonno, perché non dimentichiamo tutto questo che ha a che fare.
È troppo riduttivo, ma ormai ci spiace. Dobbiamo, adesso ascoltiamo un brano musicale, poi scelga lei di che cosa parlare. Allora, o di cultura altura, che è anche importante.
Sì. Facciamo partire il brano intanto. Tu.
Oppure dell'orto, mostre d'arte, ascolto musica, l'ha già detto, adulti handicappati,
la
nonno Corriate.
Dunque non so se riusciremo, sarà, è un'impresa improba quella in cui ci cimentiamo adesso, sarà Tognola con la sua, sì, ospite Guido Pedroietta, abbiamo cercato di, cosa abbiamo scelto alla fine?
Tra non lo so, l'ha scelto lui il ex collaboratore di cattedra, dalla sua cattedra radiofonica, cosa ha scelto?
Niente.
Allora lo scelgo io.
Ho scelto l'età della pensione, ecco.
No, ma dicevo come argomento, certo, come sì. Argomento in pensione a me piace, mi dica.
Culta altura.
Sì, cultura altura.
Cultura altura.
Sì. Cioè, questo è un progetto molto bello, parlando, lei prima ci ha parlato della montagna, dei ritmi della montagna, che dei raccoglimenti anche letterari, sì, alpestri, e Cultura Altura è un progetto molto interessante perché...
Ecco, è il legame che io ho tra, perché ripeto, abito stabilmente, diciamo, nel Canton Friburgo, nella campagna friburghese, dove ho il mio orto che coltivo, ma... ho il legame forte con il Ticino in diverse direzioni. Una importante è l'insegnamento ancora della letteratura italiana nei corsi per la terza età, all'Uni3, corsi atte. Da un lato. D'altro lato, appunto, sono vicepresidente di questa associazione Cultura Altura, il cui nome dice un po' la filosofia, come usa dire oggi, che è in due parole questa, cioè siccome quasi sempre i centri richiamano il pubblico dalla periferia verso appunto gli eventi che un centro può organizzare in maniera forse più regolare e anche più importante perché ha i mezzi per farlo, noi cerchiamo di fare il rovescio, cioè di attirare il pubblico verso la periferia, che nel caso del Canton Ticino significa le valli dell'Alto Ticino, insomma, piuttosto Olivone e Airolo, per dare l'idea, o
vada anche un po' proprio, nello Carnese,
sì, se non, sì, proprio
Fusio,
se non proprio Fusio, se non proprio Fusio, ma Cevio anche sono stato. Ecco, con questo progetto che trova una rispondenza, non dico di pubblico travolgente, però notevole, direi, perché da ultimo, per esempio, a Biasca abbiamo un programma di, sì, con la Bibliomedia abbiamo, sì, un programma di storia della musica che è fatto dal bravissimo Giuseppe Clericetti, e ci sono persone che vengono anche da Lugano per ascoltare queste lezioni, e noi siamo contenti come organizzatori, diciamo, ecco, ha avuto
una rispondenza,
vengono da Lugano, quindi
Biasca ha avuto... l'ombelico del mondo,
sì,
per un paio d'ore,
ma sì, certo, però ha avuto successo, ecco, questa iniziativa, e quindi cerchiamo di sostenerla.
Senta, ma mi pare che non ci sia tanto tempo per gestire gli affetti familiari, i nipotini, o se lo trova, le letture infinite, infinite.
No, ma però è stato bravissimo, no, perché è riuscito a concentrare tutto. Manca nonno Guido.
Sì, ma ecco, per dire, prima delle letture io dormo poco e mi alzo sempre prestissimo, o vado nell'orto o leggo. Invece ci sono delle giornate fisse, perché mio figlio e sua moglie hanno degli impegni regolari, e quindi in quei giorni io non assumo impegni, sono un giorno e mezzo per settimana per
nonno,
il quale io sono il nonno e basta. Ecco, sì, con mia moglie ovviamente.
E racconta delle favole, delle storie ai suoi, perché tra l'altro avevo dimenticato, io mi ero segnata che lei ha anche pubblicato diversi libri, tra cui il libro dei racconti brevi, in cui ha riunito testi narrativi per la scuola, giusto, anche in collaborazione con un altro docente,
due docenti. Bruno Beffa e Giulia,
ecco,
Danella, sì.
E poi la ristampa di un romanzo di, ecco, abbiamo dimenticato di citare Ugo Canonica, un altro poeta dialettale,
sì,
che con una storia molto particolare, perché lavorò prima in fabbrica,
sì,
in una fabbrica di biciclette, di cose, e poi diventò insegnante. Scusi la digressione.
No, niente, però prossimamente avremo una presentazione alla Casa della Letteratura nel mese di maggio, organizzatasi dal Museo della Capriasca.
Qual è la fiaba ricorrente che racconta ai suoi nipoti, Tini?
Ma ricorrente non si può dire, perché è vero che a volte a loro piace risentire la stessa storia, però per lo più, avendo noi in casa moltissimi libri, chiediamo di scegliere quello che vogliono e poi glielo leggiamo. Ecco. Raccontare dipende, insomma. Io ieri dicevo, avevo la lezione Ate giù alla Romagna dell'Usi, ho trovato un testo che faceva riferimento proprio qui nel libro di Grignola alla quella che è la prima fiaba riportata da Italo Calvino nella sua raccolta delle fiabe italiane. La prima fiaba è Giovannin senza paura, Giovannino senza paura, è la numero uno, è vero? E io ho ricordato che mio nonno quella me l'ha raccontata, non letta, ma raccontata nel dialetto di Dalpe, perché la mia mamma era leventinese, era di Dalpe. E quindi ecco, ho ascoltato questa fiaba per la prima volta come tradizione orale. Lui non me la leggeva. I miei nipotini, sì, qualche volta posso raccontare, non i giovani senza paura, perché è una fiaba.
E poi, soprattutto,
turbulenta.
Non nel dialetto leventinese,
no,
perché ho paura che non capirebbe.
No, non lo capirebbero perché devo ritradurre in francese, sì, per lo più, perché loro, soprattutto, sono francofoni. Sì.
15, 56, 27, 28, 29 secondi.
Andiamo via con delle immagini bellissime,
sì,
di Guido Pedroietta,
non solo
docente, non solo, ma cultore di un sacco di cose, appassionato, un uomo appassionato. Va bene questo aggettivo?
Benissimo,
per,
grazie,
per salutarci, sì, in questo giorno della passione.
Grazie a voi.
È stato un piacere, davvero. Grazie.
Anche per me. Grazie.